Benvenuti all'appuntamento di Ramme Notizie di venerdì 23 maggio 2014. In apertura la consueta carrellata di notizie a carattere nazionale ed internazionale, per poi passare alla cronaca regionale e locale. Parliamo ancora una volta di europee, con l'apertura dei seggi nei Paesi Bassi, primi ad andare alle urne tra i 28 Stati membri dell'Unione e subito dopo in Gran Bretagna, è ufficialmente scattato l'iter delle elezioni europee. Per i cittadini olandesi le operazioni di voto sono cominciate alle ore 6.30 del mattino. In totale a livello europeo debbono essere eletti i 751 deputati al prossimo Europarlamento di Strasburgo. In Gran Bretagna si vota oggi per le elezioni europee e per le amministrative locali. Verranno eletti 73 europarlamentari, il contingente del Regno Unito all'Assemblea di Strasburgo e rinnovati 161 consigli amministrativi locali. In Inghilterra, 11 in Irlanda del Nord. Il voto, che interessa 382 milioni di persone in 28 stati, giunge in uno dei momenti più critici della storia dell'Unione, visto che i sondaggi danno in crescita tutti gli euroscettici, dall'estrema destra all'estrema sinistra. In Italia il rush finale per i leader Matteo Renzi, Beppe Grillo e Silvio Berlusconi si sfidano a distanza per convincere la folta platea degli indecisi, che è stimata dagli istituti di rilevazione sui 7 milioni di votanti, risulta sempre più determinante per gli esiti della consultazione continentale. 23 maggio 1992, 23 maggio 2014, sono passati 22 anni dall'attentato a Capaci nello svincolo autostradale a pochi chilometri da Palermo, in cui persero la vita il magistrato antimafia Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo e tre agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Di Cillo e Antonino Montinaro. A Palermo, da Civitavecchia, è arrivata la nave della legalità per commemorare l'anniversario della strage. Alla partenza del porto laziale, il saluto del capo dello Stato Giorgio Napolitano, che rivolgendosi ai ragazzi ha detto: «Per battere la mafia occorre la prevenzione, soprattutto con la corruzione, che è la principale e prima fonte di debolezza verso il crimine organizzato. Un appello contro la corruzione, dobbiamo prevenire soprattutto la corruzione, che è la principale fonte di cedimento verso le mafie», ha aggiunto il capo dello Stato, che indossava un cappellino bianco con lo slogan della nave della legalità 2014, insieme per non dimenticare. All'arrivo nel porto di Palermo, la nave della legalità, con a bordo 1.500 ragazzi, è stata accolta da 3.000 studenti. Arriva il decreto del governo per cultura e turismo e il punto focale è nell'articolo bonus con detrazione fiscale fino al 65% per imprenditori o privati cittadini che vogliono investire su restauri e tutela del patrimonio artistico italiano, ma anche aiutare teatri, istituti culturali, fondazioni liriche. Una rivoluzione per il rapporto tra pubblico e privato nella cultura, commenta il ministro Franceschini, illustrando il decreto appena varato dal Consiglio dei Ministri, dalla maggioranza, ma anche dalle associazioni, il plauso totale. Il Consiglio dei Ministri ha approvato la direttiva del Presidente del Consiglio che, su proposta del Ministro della Salute Beatrice Lorenzin, istituisce permanentemente per il 21 giugno la Giornata Nazionale per la lotta contro le leucemie, i linfomi e il mieloma. In occasione di tale giornata le amministrazioni pubbliche, anche in coordinamento con l'Associazione Italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma e con l'Associazione di Pazienti e di Volontariato, promuovono iniziative di informazione finalizzate a sviluppare i valori della solidarietà e l'esigenza della ricerca. Tutti i paesi dell'Unione Europea, compresa l'Italia, inseriranno una stima nei conti e quindi nel PIL delle attività illegali come traffico di sostanze stupefacenti, servizi della prostituzione e contrabbando di sigarette e alcol. La novità sarà inserita a partire dal 2014 nei conti in coerenza con le linee Eurostat, lo rileva l'Istat. Fusione Unipol-SAI nel mirino dei PM, indagati l'amministratore delegato Cimbri e altri tre manager. Al centro dell'inchiesta i concampi fissati per l'integrazione tra le società coinvolte, anche Roberto Giai, Fabio Cerchiai e Vanes Galenti. L'accusa è in concorso in aggiotaggio. La compagnia bolognese di assicurazione si difende, il nostro operato è corretto e trasparente. I militari che hanno preso il potere in Thailandia hanno deciso di imporre il divieto di lasciare il paese a 155 persone che hanno ricoperto incarichi ufficiali che sono state convocate all'interno di una caserma a Bangkok. Da domani al 26 maggio Papa Francesco è in Terra Santa, diverse le tappe di questa visita, Amman, Betlemme e Gerusalemme, attraverso numerose tappe di grande significato. Sarà un momento di gioia e di conforto per tutti i cristiani che vivono in Terra Santa. E il pensiero del segretario di Stato Vaticano, Cardinale Pietro Parolin, anzitutto vado in Terra Santa per incontrare il mio fratello Bartolomeo I, nella ricorrenza del 50° anniversario dell'incontro di Paolo VI con Atenogora I, ha detto Papa Francesco al termine dell'udienza generale in piazza San Pietro. Chiudiamo la pagina nazionale ed internazionale parlando delle modalità di voto per le europee. Domenica 25 maggio si vota in tutta Italia per le elezioni europee, amministrative e regionali, urne aperte dalle ore 8 alle ore 22. Per le europee l'Italia è stata suddivisa in 5 macro circoscrizioni, nord-ovest, nord-est, centro, sud e isole. I 73 seggi che spettano all'Italia saranno scelti con il principio proporzionale, tanti voti, tanti seggi. Unico limite la soglia di sbarramento al 4%, quei partiti che a livello nazionale non raggiungeranno almeno quella soglia non entreranno nell'Europarlamento. Al momento del voto l'elettore riceverà per le europee una scheda unica di colore diverso a seconda della circoscrizione elettorale in cui si è iscritti. Il voto si esprime tracciando sulla scheda un segno sul simbolo della lista scelta. Gli elettori possono dare la loro preferenza a un massimo di 3 candidati che devono appartenere alla lista votata. Se vengono espresse 3 preferenze, inoltre è necessario scegliere candidati di sesso diverso, altrimenti la terza scelta verrà automaticamente annullata. Nelle preferenze, infatti, devono essere presenti entrambi i generi. Se invece le preferenze espresse sono soltanto 2, non è necessario introdurre l'alternanza tra uomo e donna. Al termine dell'operazione di voto, previsto per le 23 di domenica 25 maggio, si procederà subito con lo scrutinio dei voti per il Parlamento europeo. Per le elezioni regionali e comunali, invece, lo scrutinio verrà posticipato alle ore 14 di lunedì 26 maggio. Proseguiamo adesso con le note regionali e locali. Il presidente della Regione Sicilia, Rosario Crocetta, si schiera al fianco dei lavoratori regionali che hanno indetto uno sciopero per il 27 maggio prossimo, giorno in cui l'Assemblea regionale siciliana ha in calendario la cosiddetta manovrina salva salari. Consapevole delle differenze dei ruoli del governo e di quelli sindacali, non posso che condividere la mobilitazione straordinaria che i sindacati hanno indetto per il 27 maggio, scrive Crocetta in una nota. L'ARS prosegue, deve approvare urgentemente la manovra e la deve approvare nella sua dimensione globale, salvaguardando gli stipendi, i trasferimenti ai comuni e anche i salari dei forestali. Non si gioca al politichese sui salari della gente. Le opposizioni hanno voluto esasperare una parte dei lavoratori della regione per semplice opposizione politica, poiché hanno scelto la politica del tanto peggio, tanto meglio. Arriva una querela per il governatore siciliano Rosario Crocetta. A presentarla Francantonio Genovese, attualmente agli arresti domiciliari, indagato nell'ambito dell'inchiesta sulla formazione in Sicilia, ha dato mandato ai propri legali di depositare una querela nei confronti del governatore siciliano a seguito delle dichiarazioni rilasciate il 20 maggio durante un comizio tenutosi a Ragusa. A dare notizia della querela gli stessi legali del parlamentare. Siracusa, da oggi avviate le procedure di messa in mobilitazione e licenziamento dei 150 lavoratori di SAI 8, lo conferma con una lunga nota la curatela fallimentare che si è occupata in questi lunghi mesi della gestione provvisoria del servizio idrico. Parliamo di amministrative a Pachino, sono 9 i candidati alla carica di primo cittadino. Nino Iacono, supportato da una coalizione di 4 liste, Piazza Pulita, Pachino che lavora, Voce del Popolo, Forza Italia, Fratelli d'Italia. In questa coalizione gli assessori designati a primo turno sono Santina Baglivo e Rosario Gradanti. Roberto Bruno, supportato da una coalizione di 5 liste, MPS, Cantiere Popolare, Centro Democratico, Nuovo Centrodestra, PD, Io Cambio, Pachino. In questa coalizione sono stati indicati assessori Andrea Nicastro e Andrea Rabito. Nicola Costa sarà supportato da una coalizione di 2 liste, Cambiamenti e Costa Sindaco. In questa coalizione sono stati indicati come assessore Giuseppe Lorefice e Angelo Maione. Antonio Cirinnà sarà supportato da Italia Giovane Solidale. Gli assessori designati sono Raffaella Salerno, Emanuele Mazzara, Grazia Cappello e Carmela Casalino. Sebastiano Mandalà, supportato dal Movimento Uniti per Pachino. Gli assessori designati sono Salvatore Moncada, Salvatore Midolo e Leonida Pileggi. Andrea Ferrara, supportato da una coalizione di 3 liste, Alleanza per Pachino, Megafono ed UDC. Gli assessori designati in questa coalizione sono Angela Morana e Franco Coppoletta. Mauro Adamo, supportato dal Movimento 5 Stelle. Gli assessori designati sono Graziana Viola, Giuseppina Guastella e Valerio Blandizzi. Giuseppina Ignacolo, supportata dalla lista Civicamente, gli assessori designati sono Irene Gennaro e Franco Controscieri. Emanuele Rotta, supportato da una coalizione di 3 liste, Noi Pachinesi, Pachino Città Mia, Sal Articolo 4. In questa coalizione sono stati indicati assessori Pierpaolo Mallia e Paolo Ardiglio. Continuiamo il nostro giornale con un comunicato dell'Unione Italiana Ciechi e degli Ipovedenti. Questo è il testo del comunicato. L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Ollus Sicilia, con le sue 9 sezioni provinciali di Palermo, Catania, Messina, Siracusa, Ragusa, Enna, Caltanissetta, Trapani, Agrigento, unitamente alla stamperia regionale Braille e del centro regionale Helen Keller e scuola Cani Guida per Ciechi, riunite in seduta straordinaria convocata dal Consiglio regionale siciliano in data 21 maggio, proclamano lo stato di agitazione della categoria dei ciechi e degli ipovedenti siciliani. A causa della drammatica situazione di paralisi in cui vertono tutti i servizi vitali a sostegno dell'autonomia e dell'integrazione socioassistenziale e lavorativa dei minorati della vista siciliani, quale conseguenza delle più recenti scelte politiche della regione siciliana, si è fatto gravissimo scenario che non si era mai prefigurato in più di 65 anni di storia dell'Assemblea regionale siciliana, si presenta come segue. 35.000 ciechi e 90.000 ipovedenti siciliani e 650 ciechi pluriminorati e le rispettive famiglie non avranno assistenza. Migliaia di anziani ciechi che vivono in solitudine resteranno privi dei fondamentali servizi garantiti finora solo dall'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti. Gli studenti non vedenti ed ipovedenti delle scuole di ogni ordine e grado e dell'università non avranno i libri di testo in Braille e o a caratteri ingranditi per gli ipovedenti. Le persone con disabilità visiva non potranno seguire i corsi riabilitativi di autonomia personale e di orientamento e mobilità necessari per l'assegnazione del cane guida e del bastone bianco, strumenti vitali per l'esercizio del diritto di libertà, autonomia e mobilità. I non vedenti tutti resteranno privi dell'indispensabile servizio di accompagnamento e tutto ciò solo per fornire alcuni esempi. A questo si aggiunge la drammatica condizione occupazionale relativa al personale e agli operatori altamente specializzati dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Sicilia, della stamperia regionale Braille e del centro regionale Helen Keller e scuola Cani Guida per Ciechi, i quali prestano da diversi decenni servizi qualificati e professionali a sostegno dei bisogni dei disabili visivi e che rischiano l'imminente licenziamento. Gli enti di qui sopra fanno appello al senso di responsabilità della classe politica regionale e hanno altresì stabilito che allo stato di agitazione della categoria seguiranno nei prossimi giorni manifestazioni e forme di protesta ad oltranza che proseguiranno fino a quando i ciechi e gli ipovedenti non vedranno concretamente soddisfatte le sacrosante ed inalienabili inalienabili istanze ed esigenze di cui sono portatori e che si richiamano al concreto e sostanziale esercizio di diritti universali ed inviolabili dell'uomo, quali il diritto di libertà, di uguaglianza, di non discriminazione, di autonomia, di pari opportunità e di integrazione sociale, guadagnati faticosamente dall'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Sicilia, in tanti anni di lotta e di impegno civile, rispetto ai quali i ciechi e gli ipovedenti siciliani non intendono assolutamente retrocedere di un solo passo. Firmato naturalmente dal Presidente del Consiglio regionale siciliano dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, l'avvocato Giuseppe Castronovo. Pachino, il consorzio chiede il marchio IGP anche per il datterino. La richiesta è stata inoltrata dai dirigenti del consorzio al Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali per ottenere il riconoscimento di identità geografica protetta anche alla varietà datterino che sempre più è richiesta ed apprezzata nei mercati nazionali ed esteri. Al momento le tre varietà riconosciute come IGP sono il ciliegino, il costuloto e il tondo liscio, che può essere a frutto singolo o a grappolo. E torniamo a parlare di europei con una intervista all'europarlamentare uscente, il professore Giovanni Lavia. Professore, oggi più che mai si parla di una Europa unita. Il suo messaggio agli elettori per questo importante appuntamento qual è?
Dobbiamo in primo luogo andare a votare per scegliere i nostri rappresentanti alle istituzioni europee. In secondo luogo dobbiamo votare per poter avere degli europarlamentari competenti e rappresentativi del nostro territorio e riuscire a poter combattere le battaglie che è necessario combattere. Vogliamo più Europa, ma un'Europa diversa, un'Europa che sia più attenta a chi è rimasto indietro, un'Europa che sia in grado di supportare e soprattutto di far crescere il sistema imprenditoriale, perché abbiamo la necessità di dare lavoro ai nostri giovani e a tutti coloro che sono rimasti fuori dal sistema produttivo. Quindi più Europa, ma soprattutto più crescita e più lavoro.
E un'altra domanda che le voglio porgere per quanto riguarda l'immigrazione, questa ondata di immigrati che arriva giornalmente nelle nostre coste siciliane. Un coinvolgimento pure in questo senso?
Dobbiamo cambiare la politica europea sull'immigrazione, perché non può essere che una politica pensata quando arrivano 1.000 persone in un anno venga ad essere mantenuta oggi che ne arrivano 1.000 al giorno. Per questa ragione abbiamo bisogno di una politica diversa, non possiamo più pensare che gli stati di primo sbarco si facciano carico di tutte le operazioni. Abbiamo quindi bisogno che diventi una politica europea, così come europeo deve essere considerato il confine dell'Italia. Lampedusa è il confine dell'Italia, ma deve essere il confine dell'Europa e l'Europa deve farsi carico di tutto quello che sta accadendo.
Onorevole, la ringraziamo per questo messaggio che ha voluto dare a tutti i nostri radioascoltatori.
Grazie a voi.
Arrivederci. Bene, si conclude così il nostro odierno appuntamento di RAM Notizie, augurando a tutti una buona serata e a risentirci alle prossime edizioni.